La prima cosa che vorrei davvero dirti è grazie. Grazie per aver accettato l'invito questa mattina, per averlo accettato in così tanti. Grazie per il coraggio e per la vostra generosità, perché il sabato mattina è un tempo delicato per le famiglie, e molte qui sono mamme, molti qui sono papà, sono mogli, mariti, ma è un tempo delicato anche per le comunità religiose, e ringrazio e saluto tutti i religiosi che sono qui, per i parroci, per le comunità parrocchiali. E quindi grazie per il coraggio di aver deciso di dedicare questa mattina al convenire insieme, al venire insieme tra appassionati del Vangelo per condividere il cammino della nostra Chiesa di Torino e per incontrarci e per stimolarci e crescere insieme. Fare spazio all'iniziativa di Dio, lo stile dell'annuncio del Vangelo. È il titolo della relazione con cui cominciamo il nostro convegno, dopo esserci salutati e ringraziati e accolti reciprocamente. Oltre a chiedervi la pazienza, vi chiedo scusa per un pochino di emozione mia, ma visto che uno dei lavoratori è comunicare con le emozioni, credo che anche questo faccia parte del gioco. E credo sia anche bello accogliersi reciprocamente così. Vorrei cominciare la mia relazione sul come fare spazio all'iniziativa di Dio per andare verso uno stile dell'annuncio del Vangelo che sia al passo con i nostri tempi, per questa nostra Chiesa di Torino, nelle nostre comunità parrocchiali. Vorrei partire invitandovi a guardare l'immagine che è alle mie spalle e che è l'immagine che abbiamo scelto come icona, come simbolo di questo convegno. È un'immagine, un dipinto di Van Gogh, che lui ha prodotto verso la fine del 1900. A noi che almeno un pochino frequentiamo le Sacre Scritture, questa immagine fa subito venire in mente una pagina del Vangelo di Marco, ad esempio. Una pagina del Vangelo, quella pagina del Vangelo in cui Gesù, raccontando una parabola, e già sul fatto che Gesù comunichi la fede, che Gesù annunci la buona notizia che è Lui, la buona notizia dell'amore del Padre, attraverso un linguaggio fatto di parabole, di storielle potremmo dire, poi gli esegeti mi bacchetteranno un pochino, è già un'indicazione di stile. Fa venire in mente subito la parabola del seminatore che esce gettando la semente, una parabola che parla di un seme che cade su terreni sassosi, sull'asfalto, sulle spine, sul terreno buono, un seme che produce frutto, ora del 30, ora del 60, ora del 100 per uno, un seme 100 piantine, figuratevi la potenza di quel seme. Scelgo di partire da qui perché l'istinto che credo venga subito al cuore e alla mente quando leggiamo quella parabola è di fermarsi sulla seconda parte e di andare subito ai numeri. Ci piace valutare l'efficacia della nostra catechesi, del nostro annuncio, del nostro fare in termini di numeri. Subito la segretaria mi ha detto, sono 267, è andata bene. Vedete, e così ci siamo dentro. Non è sbagliato. Però partiamo dal fondo, stiamo partendo dal fondo. Ora del 30, ora del 60, ora del 100 per 1. Se va bene, quando leggiamo quella parabola, subito cominciamo a cercare di capire quale terreno siamo. Signore, io cosa sono? Terreno sassoso, terreno spinoso, sono pietre, sono asfalto, sono terra buona. Difficilmente ci troviamo nella terra buona. E quando pensiamo ai ragazzi che seguiamo e alle loro famiglie, perché oramai parlare di catechesi, anche di catechesi dei ragazzi, vuol dire sempre fare riferimento alle famiglie da cui quei ragazzi provengono e in cui vivono tutta la loro vita, beh, per quello diciamo di sicuro, quelli sono asfalto. Ma mi pare, ed è da qui che vorrei cominciare, che quella parabola, prima di avere una fine che è centrata sui numeri, prima di parlare dei frutti, in quel Vangelo, all'inizio di quel Vangelo, ci sia un'altra buona notizia. La prima vera buona notizia di quel Vangelo, il Vangelo nel Vangelo, è la prima riga di quella parabola. Un seminatore uscì a seminare. Fare spazio all'iniziativa di Dio vuol dire oggi allargare l'orizzonte, cominciare a parlare dello stile con cui annunciare il Vangelo, partendo dal fatto che Dio sta continuando ad uscire per le strade del mondo, che c'è un passeggiare di Dio nei campi del mondo, un uscire allo scoperto con le sue mani piene di segni. E questa è la vera buona notizia, la prima vera buona notizia, che c'è qualcuno che esce con le mani piene di semi ed esce generosamente e getta quel seme anche là dove noi il seme non l'avremmo gettato. Ma perché il Signore ti ostini a gettare semi sull'asfalto? Lo sai che non ci troverai niente. Siamo discepoli di un Dio così. Come catechisti siamo collaboratori di un Dio così. Parlare di stile dell'annuncio del Vangelo oggi vuol dire prima di tutto rimettersi negli occhi e nel cuore quell'immagine di Vangelo, quell'immagine di Van Gogh, se volete, così arriviamo attraverso i due sensi, con le orecchie per l'ascolto del Vangelo, con gli occhi per l'immagine di Van Gogh. Partire da lì. C'è un'iniziativa di Dio. Partiamo da questo, alziamo lo sguardo verso ciò che Dio sta cominciando e sta continuando a fare. Vorrei dividere la mia relazione in tre parti. Intanto dichiarando che il titolo, e così facciamo anche memoria, il titolo della mia relazione è fare spazio all'iniziativa di Dio, almeno in questa prima parte è una citazione del documento di base, un documento che i vescovi italiani hanno pubblicato 40 anni fa, di un'attualità sorprendente. Allora, mentre lo ricordiamo 40 anni, ci mettiamo sulla stessa lunghezza d'onda. Vorrei, dicevo, dividere la mia relazione in tre parti. Intanto guardare all'iniziativa di Dio. E quindi ci chiederemo, ma prima di pensare a come comunicare la fede, ci chiederemo come nasce la fede cristiana. E poi proveremo a guardare allo stile di Gesù nella seconda parte, come fa Gesù, come fa Dio a suscitare questa fede. E infine, dopo aver indagato su come nasce la fede, dopo aver visto lo stile di Gesù, ci proveremo a chiedere quale può essere dunque il nostro stile. Vorrei muovermi, ma ufficialmente non lo faccio. Sapete, chi mi conosce nelle parrocchie sa che mi muovo molto di più. Ma faccio così, uso soltanto la parte sopra del mio corpo. Intanto ci sarà il laboratorio per comunicare con il corpo, sono loro che mi insegneranno altro. C'è parlare di come nasce la fede, ci obbliga, ci costringe, ci invita ad alzare lo sguardo verso un Dio che continua a prendere l'iniziativa. Prima di dirvelo con termini più sistematici, vorrei dirvelo con un racconto. Un racconto di un teologo che scrive così. Un giorno guardando, mentre alla sua scrivania, guardando nell'angolo della sua stanza, vede un ragno. E rimane affascinato, all'inizio bacchetta verso la signora delle pulizie perché non ha fatto bene il suo dovere, ma poi rimane affascinato dallo spettacolo che vede. Da ciò che vede, da quei fili quasi invisibili, così fragili, eppure tesi sul vuoto, ma soprattutto da ciò che non vede. Ci sono cose che non si vedono, che costituiscono quasi il tutto di quella ragnatela, di quella struttura così fragile disegnata nel vuoto. Si domanda quel teologo, guarda affascinato il ragno e dice, c'è stato un momento in cui il ragno era, io immagino sempre l'uomo ragno quando penso a questo, era su una parete e guardava il vuoto davanti a sé e la parete dall'altra parte. Non c'era ancora nessun filo. C'è stato un punto zero di quella ragnatela, un momento iniziale in cui quel ragno era sicuro soltanto di ciò che aveva dentro. Si lancia nel vuoto sicuro di una ragnatela che ha dentro, anche se non la vede ancora fuori. Nel vuoto salta verso l'altra parete e tesse il primo filo. Soltanto intorno a quel primo filo il ragno può costruire tutto il resto. C'è stato un momento in cui dal niente comincia ad esserci qualche cosa che il ragno sa di avere dentro, che da invisibile diventa visibile. Ebbene, dice quel teologo, per Dio è la stessa cosa. C'è un momento, ed è l'inizio, anche la Bibbia ce lo racconta così, in cui su quel vuoto Dio, consapevole soltanto dell'amore che ha dentro, della grande buona notizia che vuole comunicare, su quel vuoto parte Lui, accorciando le distanze, unendo le pareti, disegna Lui il primo filo d'amore. La prima parola sul vuoto, sul silenzio, la prima cosa, all'inizio della storia del mondo, all'inizio della storia di fede di ciascuno di noi, all'inizio di ogni fede c'è una parola di Dio, che nel vuoto tesse il primo filo, consapevole della grandezza di ciò che ha dentro. Il resto, i nostri discorsi, la nostra catechesi, non sono nient'altro che continuare a tessere fili, ma su quel primo filo che Dio ha fatto, che Dio ha tessuto, che Dio ha messo. Fare spazio all'iniziativa di Dio vuol dire tirare un sospiro di sollievo, cari catechisti. Tirare un sospiro di sollievo perché non sono soltanto io preoccupato di comunicare il Vangelo. Prima di me, insieme a me, è Dio il primo preoccupato di accorciare distanze, è Dio il primo preoccupato di tessere legami, è Dio il primo preoccupato di raggiungere, di far venire fuori dall'invisibile qualche cosa di invisibile. Certo, una struttura fragile, la fede è sempre una struttura fragile, anche la nostra, anche quella del Papa, ve lo assicuro, spero, credo, la mia sì, almeno, ecco, così parlo per me. La fede di tutti è fragile, la fede di tutti è un continuo cammino, la fede di tutti è un divenire, eppure su quell'iniziativa di Dio noi possiamo tessere. Allora, su questo orizzonte dell'iniziativa di Dio, su quel filo noi possiamo, ripeto, tirare un sospiro di sollievo e sentire che ogni nostro sforzo, oh, siamo al 29 maggio, molto probabilmente le nostre comunità sono finite le attività di catechismo, di catechesi, e allora è più facile che in questo momento sentiamo tutta la fatica dell'anno catechistico, certamente anche la gioia. Ecco, rimetterci da questo punto di vista, riandare al principio vuol dire proprio questo, sentire che la nostra gioia, le nostre fatiche, i nostri sforzi di comunicare la fede sono accompagnati, preceduti dall'impegno di Dio, dall'annuncio di Dio. Fare spazio all'iniziativa di Dio vuol dire rimettersi negli occhi, nel cuore, una constatazione semplice che mi pare però di dover ripetere, che ripeto continuamente. Dio non ha disertato il mondo. Quando parliamo della situazione di fede, tanto spesso, e per certi aspetti giustamente, diciamo siamo in un'epoca di crisi, ma Dio non ha smesso di comunicare la sua buona notizia. Dio continua ad uscire per le strade del mondo, Dio continua a tessere legami, Dio non ha abbandonato il mondo, Dio ha una parola di grazia con cui vuole raggiungere anche il cuore di ciascuno di noi, ha una parola di grazia che sta dicendo adesso qui per noi, noi dobbiamo imparare ad ascoltarla, ma c'è un'iniziativa di Dio, comincia Lui, fa Lui il primo passo. Perché, dicono i documenti ufficiali della Chiesa, la Dei Verbum, perché si possa prestare questa fede, sono necessarie la grazia di Dio che previene e soccorre, e gli aiuti interiori dello Spirito Santo che muova il cuore e lo rivolga a Dio. La grazia di Dio, l'amore di Dio previene e soccorre, viene prima. Prima dei nostri sforzi c'è lo slancio di Dio. Soccorre, corre sotto. A me viene in mente l'immagine di una mamma e di un papà che tengono in braccio i loro bambini, che non lo tengono in braccio soltanto abbracciato con la vita, lo prendono da sotto. Ecco, Dio ci sostiene così, abbracciati da Dio, sostenuti, prevenuti. Viene prima Lui e poi tu. Non sei tu il primo, non sei tu la prima ad annunciare il Vangelo, c'è già arrivato Dio. Ma questa iniziativa di Dio bisogna farci spazio, bisogna corrispondere. Se Dio si rivela, si svela, si affaccia sulla storia del mondo, continua ad affacciarsi nella storia di ciascuno di noi, a questa iniziativa di Dio noi dobbiamo lasciare uno spazio. E allora mi piace sempre raccontare la fede che nasce in ciascuno di noi con l'idea, con l'immagine del diapason. Il diapason è quello strumento fatto ad U con cui per esempio si accordano le chitarre. E accade così nel diapason, che quando tu vuoi accordare la tua chitarra, lo prendi, prendi questo strumento e cominci, dai una botta al primo ramo della U e lui comincia a vibrare perché tu gli hai dato l'impulso. L'altro braccio è ancora fermo all'inizio. Poi mentre il primo comincia a muoversi, il secondo anche lui comincia a muoversi, prima in un modo disordinato e poi in un modo sempre più in risonanza, si dice in termini tecnici, cioè vibrano alla stessa lunghezza d'onda. Parte il primo, il secondo sta fermo, quando i due rami della U vibrano allo stesso modo, si sente il, devo farlo ma non lo faccio, si sente il là. La fede è questo. E Dio che impatta nella tua vita con la delicatezza del soffio dello spirito, Dio non impatta nella vita come uno che ti fa violenza e ti apre la porta. Dio impatta la tua vita, si fa sentire la tua vita con la delicatezza dello Spirito Santo che previene e soccorre, lo abbiamo detto. E lui si comincia a liberare, l'iniziativa è sua e tu all'inizio sei fermo. E poi comincia a vibrare, prima disordinatamente, cercando di capire, e poi quando anche il tuo cuore e la tua vita sono in risonanza con quell'iniziativa di Dio, allora la tua vita risuona di Dio. La fede è corrispondere a quell'iniziativa di Dio, lasciare lo spazio a Dio. La fede è questo. La fede è corrispondere. Se l'iniziativa è di Dio, ci fa venire subito in mente il dono, la fede è anche scelta. C'è un dono che Dio sta continuando a fare, ma i doni vanno accolti. Mio nipote, ne ho due, oramai uno ha 20 anni e l'altro ne ha 14. Quando erano piccoli, tutti e due mi è capitato questo, quando erano piccoli a Natale lo zio prende, gli ho sempre con i regali grossi, e andiamo molto contenti. Quando erano piccoli avevano ovviamente, essendo io l'ultimo ad arrivare perché c'era le messe da dire, avevano già le mani piene di giochi che avevano ricevuti, piene di tutti gli oggetti che avevano. Quando arrivavi tu e gli davi un nuovo gioco, pum, aprivano le mani, lasciavano cadere tutto. Ecco, dovremmo recuperare rispetto a Dio lo stesso slancio di generosità dei bambini che accolgono il dono. C'è un dono che Dio sta facendo. Molla tutto, metti le mani. Mi faccio aiutare per questo ancora da un'immagine della Bibbia. Quando la Bibbia deve raccontare l'annuncio del Vangelo e l'accoglienza del Vangelo, quando deve raccontare l'iniziativa di Dio e la risposta dell'uomo che è la fede, su come nasce la fede, Gesù lo fa ancora con un'altra parabola, anzi con due. Il regno dei cieli, dice Gesù, è simile ad un tesoro nascosto in un campo. un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. La reazione. Tutti e due, trovata la perla e trovato il tesoro, mollano tutto per accogliere quel dono. La bellezza di questa parabola, di queste due parabole, che mi sembrano attualissime, è che qualcuno sta cercando, uno dei due sta cercando, l'altro si imbatte per caso in quel tesoro. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Non lo stava cercando, se lo ritrova. L'altro invece sta andando in cerca di perle preziose. Qualunque sia l'atteggiamento di partenza dei ragazzi, nostro, delle famiglie, sia che lo stiano cercando, sia che non lo stiano cercando, l'annuncio del Vangelo deve sempre di più assomigliare all'aiutare gli uomini e le donne del nostro tempo, i bambini e i ragazzi del nostro tempo, a scoprire che il Vangelo è quella perla preziosa, è quel tesoro nascosto, che tu lo stia cercando, che tu non lo stia cercando, c'è una gratuità di Dio, c'è un'abbondanza di Dio, c'è un non dipendere da te, la fede non dipende soltanto da noi. Dobbiamo rispolverare i tesori, rispolverare le perle. Dobbiamo fare scoprire la bellezza e la grandezza del Vangelo. Certo, quelli dopo lasciano tutto. Noi rischiamo di nuovo anche qui di passare subito alla seconda parte. Bisogna lasciare tutto, ma il lasciare tutto c'è soltanto perché c'è una prima parte. Tutti quegli uomini lasciano tutto perché hanno trovato tutto. Lasciano il tutto della loro vita perché hanno trovato il tutto in Dio, perché hanno trovato un tesoro, perché hanno trovato una perla. Se tu domandi soltanto l'imperativo di lasciare tutto, tu non comunichi un bel niente. La seconda parte regge perché c'è la prima. Rischiamo di costruire case a partire dal secondo piano, ma abbiamo bisogno di partire dalle fondamenta, di ripartire dall'annuncio della bellezza del Vangelo. Vado un pochino più veloce e passo alla seconda parte. Questo è lo stile di Dio, uno stile che parte per prima, uno stile che ci raggiunge con la delicatezza dello Spirito Santo, uno stile gratuito, uno stile abbondante, uno stile che non misura l'annuncio in base ai frutti numerici. Uno stile che rischia di essere anche spreco, ma così si annuncia Dio, così si affaccia Dio nel mondo. E ancora, e passo alla seconda parte, lo stile di Dio è uno stile concreto, è uno stile fatto di gesti e di parole, proprio come il titolo del nostro convegno. La comunicazione di Dio non avviene nella storia soltanto attraverso la voce, altrimenti Dio ci avrebbe fatto arrivare una bella registrazione MP3. Dio non è la voce fuori campo del mondo, muovetevi così. Dio entra in scena, Dio addirittura prende corpo. Guardate che se uno legge la scrittura è pieno di simboli così, non soltanto il Nuovo Testamento, anche il Nuovo Testamento, ma anche l'Antico Testamento, che ci parla di un Dio che snuda la potenza del suo braccio. Dio ha un braccio. Di un Dio che ascolta le preghiere del suo popolo, di un Dio che vede l'oppressione del suo popolo. Dio comunica tutto il suo amore, non solo con le parole, perché le parole senza i gesti rischiano di essere vuoti. Un gesto senza le parole rischia di essere ambiguo. Gesti e parole insieme. Le parole per dare voce al corpo. I gesti per dare corpo alle parole. Con tutto se stesso Dio comunica il suo amore, e questo è vero per l'Antico Testamento, ma è vero a maggiore ragione per il Nuovo Testamento. Siamo discepoli di un Gesù che quando vuole comunicare il suo stile lo fa con uno stile vitale che compromette tutta la sua vita. Dio si comunica con tutti i sensi, in ogni senso. E uso apposta questa immagine perché evocherò adesso rapidamente i cinque sensi attraverso cui Dio si comunica. Gesù tocca, il Vangelo è pieno di mani di Gesù che toccano. Per esempio, pensate alle guarigioni del cieco. Tocca e si fa toccare. Basta pensare alla donna che versa il profumo, senza andare ai racconti della passione, quando il corpo di Gesù è preso, toccato, sballottato, strappato, schernito. Tocca e si fa toccare. Gesù, con tutto il suo corpo, guarda e si lascia guardare. Gesù gusta. Quante mangiate? Mangiamo spesso pesce, questo qui. Grandi pescate sul lago di Genezaret e poi le sbracciate sulla spiaggia, bello. Gusta e si lascia gustare. Prendete, questo è il mio corpo, nel segno del pane. La Chiesa è là dove si sente profumo di pane, non dove c'è lo filo spinato, tu sì, tu no. La Chiesa nasce dall'Eucaristia e l'Eucaristia da sempre a tutti, come profumo di pane che si può gustare. Gesù ascolta e si lascia ascoltare, ascolta, pensate con quanta pazienza, per esempio nel dialogo con i due di Emmaus, se l'hanno contata forse per due ore, il Vangelo non dice, ma solo uno lo sa, sì, con una pazienza infinita, anzi lui, ma cos'è successo? Dimmi, racconta, tira fuori. Ascolta con una pazienza grandissima, ti raggiunge là dove sei, è lui che accorcia le distanze, si mette sul tuo cammino. Ecco lo stile di Dio, è uno stile accogliente, ho preparato un posto per voi, ho desiderato ardentemente mangiare con voi, è uno stile ospitale, è uno stile paziente che non giudica. Zaccheo, hai rubato un sacco di soldi, vieni qua, facciamo giustizia, poi verrà per tu a mangiare. No, Zaccheo, vengo a casa tua. Zaccheo prima accoglie la visita e poi è lui stesso che dice, Signore, ho rubato, restituisco. È accogliente, è ospitale, non giudica, prende per come è. Si fa a lui vicino, si fa prossimo, si lascia ospitare. È attento e premuroso. Lo stile dell'annuncio del Vangelo, venite in disparte, riposatevi un attimo. È diverso a seconda degli interlocutori che ha. È uno stile liberante. Gesù non impone a nessuno di credere. Gesù propone, interpella la libertà, se vuoi, se vuoi. Poi, se vuoi, poi. Se questo è lo stile di Dio, vado verso l'ultima parte, 5 minuti e chiudo. Siamo partiti dall'iniziativa di Dio, per vedere che la fede nasce da lì, ed è lui il primo preoccupato di continuare a suscitare fede. Ma suscitare risposte a quell'amore versato nei solchi della storia di questo mondo, ancora adesso. Siamo passati a guardare lo stile di Gesù e adesso proviamo a dire qualche cosa che poi diventerà più concreto nei laboratori. Su quale può essere il nostro stile di annuncio? Su quale può essere il nostro stile di catechisti? E ho in mente, mentre scrivevo, avevo in mente i bambini, i ragazzi, ma anche le famiglie. Sempre la nostra catechesi va in queste direzioni, anche se abbiamo i ragazzi un'ora, un'ora e mezza a settimana o quello che è, abbiamo sempre le famiglie sullo sfondo, e non solo sullo sfondo, sono loro quelli che dovremmo cercare di raggiungere, anche loro. Vorrei costruire uno stile, vorrei proporre uno stile che faccia eco allo stile di Gesù, faccia eco, uso mica a caso questa parola, perché guardate che la parola catechesi, una delle sue etimologie, significa proprio questo. Catechesi significa fare eco. Ora, se noi siamo catechisti, vuol dire che dobbiamo fare eco ad una parola che si è detta, parola Gesù, ad una parola, Gesù di Nazareth, alla parola di Dio che si è fatta carne, che si è detta non soltanto con le parole, non soltanto con un fiato di voce, ma che si è detta con i gesti. Parole e gesti. Se Lui si è rivelato così, si è affacciato così sul mondo, noi che siamo catechisti, che facciamo eco a quella parola, dobbiamo far risuonare quella parola proprio con lo stesso stile, dobbiamo essere rispettosi di Dio. Se tu, Dio, ti sei detto con i tuoi gesti e con le tue parole, con tutta la tua vita, in un modo vitale, accogliente, rispettoso di tutte le cose che ho già detto, allora io, Signore, nel mio piccolo, provo ad essere come te, a dirti, a comunicare la mia fede con i miei gesti e con le mie parole e con lo stesso stile, con tutta la mia vita. Mi pare che dovremmo passare da una fede data per presupposta ad una fede nuovamente proposta. Non possiamo più dare per scontata la fede, né nei bambini, e dico una cosa che tutte le catechiste dicono, non sanno più fare il segno della croce, vero? Quando li confesso mi capita spessissimo che ho i bambini che mi assolvono, perché non sono capaci di farlo, e quando io faccio il segno della croce su di loro, loro lo fanno a specchio, quindi lo fanno veramente, ti ringrazio, quando mi darebbe... Ti ho fatto ridere, così se ne teniamo, se no non so, 3-4 d'ora che tu parli, non mi chiedevamo finito. Da una fede data per presupposta ad una fede proposta. Ritorno all'immagine del far scoprire lo splendore della perla e del tesoro. Passare dal dimostrare la fede al mostrarla. La fede non si dimostra. Guardate che questa è una tentazione sottile. Siccome... facciamo come il teorema a scuola, posta questa ipotesi, dato questo dato, faccio l'imbuto, allora tu devi. La fede non è così. Gesù non è venuto a dimostrare l'esistenza di Dio, Gesù è venuto a mostrare. Gesù non ha imposto, Gesù si è esposto sulla croce, si è proposto, messo davanti, ma non ha imposto nessuno. Allora la fede non si può dimostrare, si può mostrare. Posso mostrarti che si può credere attraverso la mia fede. Il primo modo per prendersi cura della comunicazione della fede è curare la nostra di fede. La nostra fede è segno dell'azione di Dio. Mi viene da dire, è come un'orma. Se tu vedi un'orma, capisci che c'è un piede. Ecco, se l'iniziativa è di Dio, è lui il piede che lascia il segno. Però se io sono come l'orma che ha accolto quel segno, se la fede è corrispondere, l'esempio di Giacomo di cui parlavo prima, allora altri, vedendo l'orma, dicono, toh, c'è un piede che lascia impronte. Ecco perché mettere gli altri in contatto con la nostra di fede può aiutare la comunicazione della fede. Passare da una fede del dovere ad una fede del potere. Smettiamola di annunciare con gli imperativi. Devi. Cosa ci insegna questa parabola? Che dobbiamo essere più buoni. Non ci insegna un bel niente. Non ci insegna che dobbiamo. Ci insegna che possiamo essere più buoni. Passare da una fede che usa l'imperativo, da una comunicazione della fede che usa l'imperativo, ad una comunicazione della fede che usa l'indicativo, che indica qualche cosa, o che usa il congiuntivo, che è il modo della possibilità, del desiderio. Se vuoi, aggiunge qualche cosa di più. Fare un annuncio largo, generoso, come il seminatore. Fare un annuncio verso tutti, con uno slancio missionario, senza fretta, senza risentimenti, di nuovo ripartire. Usare nuovi linguaggi vuol dire cambiare un pochino i nostri linguaggi, l'ho usato anch'io. Quando usare, non dico soltanto cambiare mettendoli da parte, ma cambiare e ridare significato ai linguaggi classici della fede. Dio prima ha usato la parola grazia, oggi grazia non si usa più, neanche l'aggettivo grazioso lo diciamo più. Se lo scrivi in un tema, la tua propria italiana ti dice sì, ti dice bello, affascinante. Quando dico gloria, che cosa capiamo? Dobbiamo imparare ad usare linguaggi nuovi e dobbiamo imparare ad usare linguaggi non soltanto delle parole che raggiungano la testa, perché la fede non è soltanto comunicare delle idee, che raggiungano tutto il corpo, perché la fede è quella comunicazione in tutti i sensi. Scusateci, ma adesso è possibile vedere le partite dei mondiali in 3D. E se vai al cinema, qualche film è in 4D, 4D, ti sparano pure i profumi. Tu vedi così, sei avvolto dalle immagini, c'è una puzzetta o un profumo che ti raggiunge. Guardate che la prima comunicazione multimediale in questo senso, in 4D, anche in 5D, visto che usa tutti i sensi, l'ha fatta Dio. Recuperiamo anche queste cose qui. Ecco perché i laboratori poi chiuso sono quelli lì. Avrebbero potuto anche essere altri. Si può comunicare la fede anche con le immagini, anche con il corpo, anche con le emozioni. Anzi, è peccato che ho appena detto che dovremmo passare dal dovere al potere, però stavo per dire si dovrebbe comunicare la fede anche così. Chiudo, perché abbiamo cominciato un pochino più tardi, ma è giusto lasciare lo spazio. Chiudo con una poesia di Fedì, che mi ha fatto molto pensare, e poi con un augurio. Che il Signore davvero ci doni anche noi di parlare un linguaggio vitale, un linguaggio vivo, che raggiunga la vita. Senza pregiudizi, senza giudizi, ma con larghezza. Dice questa poesia: io sono la via, la verità e la vita. Le parole della vita, le parole vive, non si possono che conservare vive, nutrite vite, nutrite, portate, scaldate, calde in un cuore vivo. Per nulla ammuffite in piccole scatole di legno o di cartone. Come Gesù ha preso, è stato costretto a prendere corpo, a rivestire la carne per pronunciare queste parole carnali e per farle intendere, per poterle pronunciare, così ugualmente noi, a imitazione di Gesù, così noi che siamo carne dobbiamo approfittarne, approfittare del fatto che siamo carnali, per conservarle, per scaldarle, per nutrirle in noi vive e carnali. La parola di Dio in Gesù si è fatta carne per mezzo dello Spirito. Ora tocca a noi, per mezzo di quello stesso Spirito, fare che la nostra carne diventi annuncio di quella parola. Difficile? Impossibile senza l'aiuto di Dio, ma nulla è impossibile a Dio. Allora l'ultimo minuto lo faccio in piedi, perché così lo libero sfogo al mio vero essere, e vi faccio l'augurio così. L'augurio che vi faccio, che ci facciamo, vista la grande importanza che abbiamo dato allo Spirito Santo, è quella di essere tutti docili strumenti nelle mani di Dio. L'augurio che vi faccio lo faccio a partire da un augurio che ho ricevuto io per primo e che vi rigiro, quindi dico grazie alla persona che aveva scritto la madre di un po' di tempo fa. Aveva passato un momento difficile quella persona e mi ha scritto così: sai Don, certe volte sento che la mia vita è come un flauto, un piccolo pezzo di legno insignificante pieno di buchi. Certe volte la mia vita non mi piace. Ma quando ho il coraggio di lasciare che Dio prenda in mano il piccolo pezzo di legno bucato che sono, e quando ho il coraggio di fare in modo che lo Spirito Santo soffi attraverso di me, da quei buchi può uscire una musica melodiosa. Nessuno di noi è un catechista perfetto. Ciascuno di noi non è nient'altro che un flauto pieno di buchi. Che il Signore ci doni il coraggio di lasciarci prendere nelle sue mani, che il Signore ci doni il coraggio di lasciare che lo Spirito soffi attraverso di noi, che musica di Vangelo, musica di buona notizia, risuoni anche attraverso i nostri buchi, i nostri limiti, e che quella musica sia per altri il segno che Dio continua ad amare il mondo. Buona catechesi a tutti.